Va ora in onda Lingue e Dialetti.
Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati nello spazio della conduzione di Giovanni Polli che vi saluta. Bundi da Giovanni Polli. Allora è partita la sigla che ricorda il nome Lingue e Dialetti. Io però contraddico la sigla, chiedo scusa alla signora sigla naturalmente, se per questa conduzione appunto Lingue e Dialetti partirà fra una decina di minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, però sono sempre io con un'altra delle rubriche che ogni tanto quando ci sono degli argomenti assolutamente primaria importanza, mi piace portare alla vostra attenzione proprio di questo mio spazio di conduzione radiofonica e naturalmente non poteva che essere Popoli e Libertà oggi, perché ovviamente non si può, anche affrontando la materia dei popoli dal punto di vista identitario, culturale, etnico, linguistico, non si può ovviamente far finta che ieri non sia successo niente. In tanti ci stanno provando, Devo dire che me lo aspettavo, queste reazioni da parte degli oligarchi dell'Unione Europea, dei padroni degli stati, da Obama, dagli Stati Uniti, dai finanzieri, dei grandi speculatori, tutti contenti perché ha vinto il no al referendum sull'indipendenza della Scozia. Benissimo, buon per loro, se loro festeggiano vuol dire che magari c'è anche qualcosa che dovrebbe far riflettere anche tutti quelli che magari sono contro l'oligarchia, però dicevano sì, però la Scozia è indipendente, no, perché poi diventano tutti secessionisti. Allora, prima di tutto, gli indipendentisti hanno perso, è inutile da dire, perché questo è evidente, inutile almanaccarci sopra tanto. Gli indipendentisti hanno preso il 40, adesso io non so gli ultimi dati, gli ultimi di mia conoscenza parlano di un 55 di no contro il 45 di sì, se non sono questi comunque poco ci manca. Quindi gli indipendentisti hanno perso. Bisogna vedere a questo punto chi ha vinto. Sicuramente ha vinto la democrazia, e questo mi sembra che sia un dato abbastanza evidente. La democrazia, questo strano animale, questa strana entità di cui nello Stato italiano si sono perse definitivamente le tracce, semmai ce ne sono state, ecco, semmai di democrazia vera si è parlato in questo Stato e ho dei seri dubbi. Di sicuro, ultimamente, chi l'ha più vista? Ecco, una bella puntata di chi l'ha visto, dedicata alla democrazia in Italia, forse ci starebbe proprio bene. Ecco, la democrazia ha vinto perché in uno Stato europeo è stato possibile che un popolo votasse per la propria indipendenza o per la propria sussistenza come parte di uno Stato che evidentemente lo contiene. Quindi io credo che il principio per cui siano i popoli ad autodeterminarsi sia stato perfettamente, almeno una volta nella storia, rispettato. Gli scozzesi in questo momento storico, poi magari potremmo anche analizzare, ma lo si farà molto meglio magari sulla carta stampata e magari tanti altri meglio di me lo potranno fare. Sui motivi, ecco, però gli scozzesi hanno detto no, in questo momento ci sta bene così, soprattutto perché poi adesso arriva l'altro motivo per cui stiano attenti lor signori che cantano vittoria, perché questo no è stato sicuramente determinato, acquistato, va bene, possiamo anche usarlo questa parola, non cambia molto, da promesse che trattandosi di Regno Unito e non di Italia, molto probabilmente saranno anche mantenute, di ancora maggiore autonomia, ancora maggiore devolution e soprattutto di un qualche cosa che en passant ho sentito anche qualcuno l'ha citata, l'ho trovata scritta, ma in pochi si sono soffermati su un punto. Allora, noi abbiamo sempre dal 1997, quando è stato fatto il referendum sulla devolution scozzese, abbiamo detto viva la devolution perché un popolo ha un proprio Parlamento e in effetti è una propria, anche seppur limitata, autonomia fiscale. Assolutamente sì, però non dobbiamo confondere il sistema delle nazioni del Regno Unito con un sistema federale. Non è uno Stato federale il Regno Unito, è uno Stato che riconosce degli status particolari di autonomia ad alcuni territori o nazioni. Questo è per l'Irlanda del Nord, che ancora non è ricongiunta all'Irlanda come dovrebbe anche essere, va bene, però ci sono stati degli accordi di pace. Non è così, ovviamente, non è uno Stato federale, perché la Scozia non è uno Stato federato, almeno fino adesso, ma è una nazione che ha uno status particolare, così per il Galles, e si è iniziato, tra l'altro, in pochi lo ricordano, ma qualche mese fa, un percorso di nazionalizzazione anche della Cornovaglia. Allora, cosa è successo? È successo che tra le promesse che Cameron e anche gli altri leader, il premier Cameron, ma anche gli altri leader dei partiti britannici hanno fatto al popolo scozzese, c'è stata anche quella di togliere il Trattato dell'Unione, che è un trattato che da tre secoli governa l'appartenenza della Scozia al Regno Unito, e di scrivere una sorta di costituzione della nazione scozzese in senso federale, cioè diventare il Regno Unito una sorta di Stato federale. Ecco, questo credo che sia una vittoria della quale chi oggi sta applaudendo per il no, dicendo scampato pericolo, bene tutto come prima, facciamo finta che non sia successo niente, ecco, questo invece non lo dicono mai, non lo dicono assolutamente. Quindi ricordiamolo, se non lo diciamo noi, chi lo deve dire? Poi l'altra grande vittoria, che se vogliamo anche andare ad analizzare o semplicemente a prendere atto di quello che gli analisti hanno scoperto, è che il voto indipendentista è un voto giovane. Hanno votato per il sì anche molti sedicenni, visto che il voto era aperto ai sedicenni, e la maggioranza del voto giovane è stato un voto indipendentista, e questo ovviamente è una ottima notizia, perché sicuramente, ancorché Cameron dice che non se ne parlerà mai più nei secoli dei secoli, amen, invece sarà anche la possibilità di ripetere questo referendum, magari quando il popolo scozzese sarà un po' più maturo per la propria libertà e per la propria indipendenza, e tutti questi giovani che hanno votato assolutamente, magari non cambieranno idea, e a questo punto credo che la questione dell'indipendentismo scozzese o dell'indipendenza della Scozia sarà una questione che negli anni ritornerà. Quindi a un certo punto il bilancio luci e ombre. Allora, ripeto, non nascondiamoci dietro un dito, gli indipendentisti hanno perso, l'indipendentismo sicuramente esce, non esce vittorioso, ma esce comunque come una forza molto importante, questo lo dico per tutti gli indipendentismi, non solo per quello scozzese, esce con una forza molto importante, laddove ovviamente ci siano delle istanze indipendentiste. È logico che io vi sto parlando dei microfoni di una radio che si chiama Radio Padania, di conseguenza non possiamo non sentirci parte in causa, ma prima ancora, e qui è una questione di tempo, se parliamo anche del referendum, che sarà molto probabilmente autoproclamato, ancorché Madrid non voglia, in Catalunia per il prossimo 9 novembre. Poi c'è la questione delle Fiandre, e naturalmente la questione di Euskadi, di Euskal Herria, i Paesi Baschi, e sono talmente tante le vertenze, chiamiamole con questo termine un po' sindacalese, in atto tra i popoli e gli stati, per cui quelli che dicono scampato pericolo, sì, vabbè, ma non vi illudete, perché ritorneremo ancora alla vostra porta e busseremo ancora più forte, quando ho voluto parafrasare una famosissima canzone di Fabrizio De André. Non finisce qua, non finisce qua, assolutamente, comunque i vittoriosi sono i democratici, e naturalmente non in Italia, perché qua sappiamo che, peggio ancora della Spagna, non se ne vuole parlare, addirittura per un referendum, me lo sapete molto bene, il referendum consultivo, consultivo, non istitutivo, ma consultivo della Regione Veneto, Renzi l'ha impugnato, il governo Renzi l'ha impugnato, è una cosa incredibile, non solo non viene data la possibilità ai cittadini di decidere il loro status e le loro istituzioni, ma neanche i cittadini possono esprimersi, perché se no arriva lo Stato e dice no, devi stare zitto, non puoi neanche dare la tua opinione, vietato assolutamente. E questa è una Repubblica Democratica chiamata Italia, fondata poi, sappiamo benissimo, con il Job Act, che sarà una Repubblica oligarchica fondata sulla disoccupazione. Vabbè, questo a noi tocca, al Regno Unito tocca la democrazia, agli scozzesi la possibilità di dire la loro se vogliono essere liberi o ancora dipendenti da Londra, e agli italiani tacere e ubbidire. Questo ovviamente è una constatazione di fatto. Allora, io avrei anche in programma, in scaletta, un ospite, perché sempre in Popoli e Libertà volevo passare a un altro popolo, a il popolo che tra l'altro, vabbè, lo sapete, è un dato autobiografico, un popolo che è il mio, il popolo piemontese. E non è un caso che voglia parlare del popolo piemontese perché 3 anni fa si è fatto un grandissimo strombazzamento, e l'abbiamo seguito in ogni suo istante, sul 150esimo dell'unità, della cosiddetta Unità d'Italia, comunque della proclamazione del Regno d'Italia. E 3 anni dopo succedeva una cosa che forse incominciava, a sud l'avevano capito benissimo che cosa avrebbe significato l'Unità d'Italia, perché è stata una guerra di occupazione con i genocidi, i massacri militari, e sappiamo benissimo che la resistenza eroica dei briganti, prima di cedere le armi, qualche piccolo dispiacere agli invasori italiani gliel'ha dato. Ecco, quindi a sud l'avevano capito benissimo, ma anche in Piemonte hanno iniziato a capire soltanto 3 anni dopo quest'Italia che cosa avrebbe regalato ai piemontesi. Una bella strage di Stato, 21 e 22 settembre 1864, quindi questo è esattamente il 150esimo da quella infamia targata Italia. Le truppe italiane spararono sulla folla di piemontesi, di torinesi, che delusi per essere stati presi in giro dai Savoia Carignano, quindi dagli italiani, in merito alla capitale, e protestavano perché la capitale cominciava a essere portata via da Torino. Torino sarebbe stata non più capitale del loro Stato, ancorché lo Stato aveva cambiato nome, ma sarebbe diventata una città come tutte le altre. Ecco, furono tanti morti, furono oltre 50, adesso il bilancio esatto non lo dico io, ma furono 180 circa feriti, una strage che naturalmente, come tutte le stragi di Stato italiane, non si studiano nei libri di storia. Ne parliamo perché ci sarà una manifestazione molto importante proprio domenica con Carlo Comoli di Gioventura Piemontesa. Ciao Carlo.
Ciao Giovanni, saluto a tutti.
Allora, grazie di essere qui con noi, magari sei un po' più preciso sulle cifre, perché io, guarda, per i numeri non ho memoria, però gli ordini di grandezza sono questi, no, di quella strage?
Ma gli ordini di grandezza sono questi, sono stati ufficialmente 58 morti,
sì,
a cui però ne vanno aggiunti numerosi altri che non sono stati ricoverati in ospedale,
sì,
e diversi, tante, molte decine di ferite, ecco. Nella,
certo,
strada sera del 21 settembre in Piazza Castello e poi il giorno successivo in Piazza San Carlo,
sì,
quando le cosiddette forze dell'ordine cercarono deliberatamente lo scontro e spararono su popolazioni inermi. Notare che l'età media dei morti era tra i 25 e i 26 anni.
25 e 26 anni, ecco, una strage di Stato vera e propria, e una strage di Stato. Altre stragi di Stato forse si trovano sui libri, non parliamo poi di Bava Beccaris, perché quello poi naturalmente portò anche al regicidio, e Umberto I fu,
sì, certo,
giustiziato da Gaetano Bresci, però qualcuno almeno lì in quel caso pagò, ma per la strage di Torino non ha pagato mai nessuno.
Fecero, no, fecero tutti carriera.
Ecco, appunto.
Fecero tutti carriera nell'amministrazione. È importante nella sua tragicità questo avvenimento perché segna appunto l'inizio di una serie, cioè l'Italicus, Piazza della Loggia, Bologna sono soltanto poi gli ultimi esempi della strategia della tensione che non cominciò con Piazza Fontana il 12 dicembre 69,
sì,
ma 100 anni prima a Torino.
Esatto, allora, dobbiamo ricordarlo questo, assolutamente. Allora, Gioventura Piemontesa che cosa intende fare per questo 150esimo di sangue?
Ma intanto ricordare i nostri morti, la prima cosa fondamentale. Fare in modo che i nostri si rendano conto di quello che è successo e di tutto quello che i piemontesi hanno dovuto subire in base tutto quello che hanno dovuto subire in seguito alla malaugurata idea di fare la rivoluzione italiana, di porsi a capo della rivoluzione italiana, che in realtà fu portata avanti fondamentalmente dai Rothschild e dalla massoneria inglese.
Certo.
E i piemontesi furono i primi a farne le spese. E difatti poi la cosa si concluse appunto a Torino con queste due giornate di sangue.
Ecco, giornate di sangue che sono state ricordate soltanto nel 1999 con la posizione della famosa lapide, no? Ecco, quindi ce n'è voluto un bel po' prima che ci si decidesse quantomeno a mettere un pezzo di pietra con scritto qualche,
sì,
parola, no?
Sì, una lapide molto piccola, nascosta, sempre dietro i cantieri, fuorviante. Ricordiamo che subito nei mesi successivi ai fatti venne fatta una colletta e si appose una stela molto grande al cimitero generale, che divenne presto una meta di pellegrinaggio dei torinesi. Dopo qualche anno non si sa bene come, dalla sera alla mattina sparì, non se ne seppe più niente, per 100 anni manco più se ne parlò, e viva l'Italia.
Certo,
avanti Savoia.
Assolutamente, assolutamente. E, allora, la manifestazione adesso, per ricordare questo 150esimo, innanzitutto siamo molto chiari, non è una manifestazione di un partito politico, ma è una manifestazione che è organizzata da Juventura, ma che è una manifestazione aperta a tutti i torinesi, i piemontesi e direi anche a tutti i popoli e partecipanti anche membri, diciamo così, appartenenti ad altri popoli, che però hanno a cuore la verità storica e la libertà dei popoli stessi, no? Quindi è questo lo spirito, giusto?
Assolutamente, una festa politica certamente, ma totalmente apartitica, che è aperta a tutti i sinceri democratici e ai patrioti piemontesi, e non soltanto piemontesi ovviamente.
Certo, bandiere piemontesi ce ne devono essere tante, però è l'augurio che io faccio. Mi dispiace, io sono a Cittadella per questioni di lavoro e non sono lì, però
auguri.
Ecco, tu sai che
sì. No, dico, ricordiamo soltanto allora l'appuntamento domenica alle 15.30 in Piazza San Carlo a Torino.
Accorrete con bandiere piemontesi, non con bandiere di partito, perché è una manifestazione che è al di fuori dei partiti politici ed è invece a favore di tutti i popoli, qualunque sia ovviamente l'orientamento di questi popoli,
certo,
o di questi partecipanti.
Se mi è consentito, sì, volevo ancora solamente ricordare un fatto che è sconosciuto ai più, che rispetto al quale le due giornate di sangue del settembre 64 rappresentano un pochino la conclusione. Nel 1857 nel Regno Sardo si tennero le elezioni,
sì,
che videro la maggioranza parlamentare guidata da Camillo Benso, anche detto Conte di Cavour, soccombere.
Sì.
Cioè, Cavour non aveva più la maggioranza e quindi in quell'occasione vennero fondamentalmente annullate, azzerate. Ci si ritrovò con una maggioranza parlamentare diversa, artefatta, che non corrispondeva alla volontà dei piemontesi e che fu quella poi che permise di invadere la Lombardia e di terminare la rivoluzione italiana, che si concluse poi con la presa di Roma il 20 settembre 1870, per cui anche il fatto che i piemontesi fecero l'Italia non è vero.
Sì.
Fu il Regno Sardo che si trovò all'interno di una costellazione di forze internazionali e venne utilizzato per portare avanti l'aggressione degli stati italiani e poi la costituzione del Regno d'Italia. Ecco,
visto che siamo in tema di critica radicale, non nel senso di radicale, di partito radicale, ma di radicale nel senso di profonda e viscerale, allora io non posso non notare che la tecnica italiana di cambiare le carte in tavola, o meglio cambiare le maggioranze in Parlamento quando non sono più comode, valeva allora come vale oggi.
Sì, no, lì c'è il peccato originale. I peccati dell'Italia di oggi sono quelli che sono nati all'epoca. È un paese nato storto, malfatto, con una barca di peccati originali, ed è per questo che non è riformabile.
Assolutamente.
Perché bisognerebbe prendere in mano l'essenza stessa di questo Stato, ma non è possibile, cesserebbe di esistere.
Carlo, allora, visto che siamo in tema di indipendentismo, per concludere ti chiedo, ovviamente, visto che tu sei responsabile di questa associazione, poi non lo so se ti definisci indipendentista piemontese o meno, ma chiaramente una valutazione su quello che è accaduto in Scozia te la chiedo proprio.
Ma ovviamente spiace che non sia passato il referendum, però c'è da dire che è stata comunque una grandissima vittoria politica per gli scozzesi.
Sì.
Ed è stato lanciato un grande messaggio di libertà, di democrazia e di riaffermazione dei propri diritti e della propria dignità. È stata una grande lezione, soprattutto per noi che viviamo in questo baraccone italiano che è veramente sideralmente lontano dalla Gran Bretagna. E quindi in questo senso possono rappresentare un grandissimo esempio per tutti i popoli che abitano questo Stato plurinazionale che si chiama Italia.
Io mi auguro che la consapevolezza dei popoli possa crescere anche ricordando la propria storia, come accadrà domenica, ore 15.30 a Torino, Piazza San Carlo, che il ritrovo, giusto? Detto bene?
Sì.
Ecco, quindi per commemorare il 150esimo della strage di Torino. Grazie a Carlo Comoli, ci risentiremo e concludiamo questa prima parte della mia conduzione, che ho chiamato Popolo e Libertà, con l'inno scozzese. Naturalmente non può mancare, la regia l'aveva preparato preparato, non l'ha preparato, vediamo un po'. Sì, perché nel frattempo si sono avvicendati i registi, per cui se riusciamo a trovarlo lo mettiamo, altrimenti ci salutiamo e comunque lo riprenderemo poi magari verso la fine della trasmissione. Grazie ancora Carlo.
Grazie a te, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Allora, niente, lo ritroveremo, mentre appunto allora questo passaggio tra popoli e libertà e lingue e dialetti lo facciamo in questa maniera molto, ma molto informale, e iniziamo a appunto parlare di quello che c'è in theme programma, quello che c'è in scaletta. In scaletta ci sono un po' di notizie, come di solito avviene, prima di preparare nel preparare la trasmissione, uno sguardo alle notizie sulle lingue, sui cosiddetti dialetti e sulla tematica che è propria di questo spazio qui a Radio Padania, porta sempre a delle belle scoperte. Ce n'è una in particolare che da un punto di vista è sicuramente bella, poi per come viene porta e posta al solito ci dà da riflettere. Però ecco, dalla regia ringrazio, siete stati fantastici, avete recuperato quello che avevamo preparato prima, non possiamo allora che commuoverci pensando comunque alla vittoria del diritto di libertà e alla vittoria comunque degli scozzesi, saranno sempre più liberi, l'inno scozzese e queste cornamuse, e ci riascoltiamo in santo, santo, santo silenzio.